l'anno scorso, nel cinquecentesimo anniversario della riforma luterana, abbiamo parlato e, diciamo, anche con una certa insistenza, cogliendo questa preziosa occasione di celebrare questo momento, diciamo, veramente forte, vigoroso, momento della riforma, ripercorrendo 7-8 sola, se ricordo bene, 5, scusate, allora sono 5, va bene, allora ricordate bene, ricordiamo allora queste 5 sola: sola scrittura, sola fede, sola grazia, solo Cristo e solo a Dio la gloria. Ecco, questi sono i 5 ne abbiamo parlato, meditato, approfondito anche nei vari incontri infrasettimanali, ma ci siamo fermati solo qui, diciamo, a queste 5 sola. Che cosa avviene dopo? E ora ecco che abbiamo, come diceva prima Francesco, questa miniserie di predicazioni sulle conseguenze, su quello che viene dopo, su quello che sono le implicazioni, appunto gli effetti della giustificazione per sola fede. E vogliamo subito dare lettura al testo, Romani capitolo 5, dal versetto 1 al versetto numero 5, diamo lettura a questi versetti, perché è quello che ci interessa questa mattina. Allora, Romani capitolo 5, dal versetto 1 al versetto numero 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale siamo salvi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza, l'esperienza speranza. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, fin qui la lettura. Potete magari prendere nota su un foglietto, eventuali domande, osservazioni e richieste anche di approfondimento, perché venerdì prossimo, che avremo una serata di tema libero, potremo ritornare su questo testo e approfondire, diciamo, ampliare un po' le considerazioni, e potremo anche affrontare eventuali domande, richieste, delucidazioni e approfondimenti sul testo che questa mattina stiamo per meditare. Epistola ai Romani è nel Nuovo Testamento il manifesto più completo, più sistematico dell'intero epistolario dell'Apostolo Paolo, cioè tutto il corpo, tutti gli scritti, ecco, dell'Apostolo Paolo. Infatti l'Apostolo espone tutto il consiglio di Dio, come è scritto in Atti capitolo 20, versetto 27, che era un po' questo il suo metodo di evangelizzare, di predicare, di formare, di ammaestrare poi le chiese che egli fondava attraverso il ministero apostolico. se in questi primi capitoli dell'Epistola ai Romani noi abbiamo la dottrina del peccato, il peccato dell'uomo e la conseguente perdizione. Poi abbiamo anche la perdizione come risultato del peccato. Poi abbiamo la salvezza che è stata acquistata, ci è stata acquistata, conseguita dal Signore Gesù Cristo, dal Signore Gesù attraverso la sua morte, la morte di croce. Poi abbiamo anche la fede in Cristo, unico mezzo per la riconciliazione con Dio. Questo è un altro aspetto dottrinale che l'Apostolo parla e spiega. Poi abbiamo la persona e l'opera dello Spirito Santo in relazione alla crescita del giustificato per fede o dei giustificati per la sola fede. Questo è il capitolo 8. Poi abbiamo ancora il posto di Israele nel piano di Dio e le implicazioni etiche dell'Evangelo, cioè la parte dell'Epistola ai Romani che è quella poi pratica, perché l'Apostolo seguiva questo suo metodo, il metodo teorico. Noi venerdì scorso abbiamo ricordato e abbiamo letto e riletto quanto sia importante definire teoricamente, con delle parole, definire una chiara identità evangelica, una chiara identità teologica in cui credere. Io credo, dunque io sono. Cartesio diceva io penso, dunque io sono. Io sono, io credo. Io credo in quello che, ho imparato, ho conosciuto, ho letto e ho anche definito, magari scrivendo. Così allora qui abbiamo, con questo, in questo scritto, una tale grandezza, una tale visione di insieme, un tale legame, una concatenazione logica, che tutte le generazioni che si sono succedute hanno apprezzato, hanno imparato e hanno ammirato, studiato questo scritto che è quello della, dell'Epistola ai Romani. E questo capitolo 5 è senza dubbio, con gli altri capitoli, il primo capitolo, capitolo 5, 6, 7 e 8, sono tra i più grandi, i più gloriosi anche di tutto il Nuovo Testamento, perché essi descrivono il nostro privilegio di cristiani, descrivono i benefici di Dio che spande su coloro che ha ricreati, che ha giustificati, quelli che egli ha dichiarato giusti per la sola fede in Gesù Cristo, e in Gesù Cristo sono accolti. Dunque questi quattro capitoli si trovano proprio al centro dell'Epistola ai Romani. E questo è molto importante perché precedentemente l'Apostolo Paolo dedica diversi versetti alla necessità della giustificazione e al mezzo per cui giungere. E questi sono esposti per capire che tutti gli uomini sono peccatori davanti al giusto giudizio di Dio, sono condannati e non è possibile nessuna giustificazione se non per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo della sola fede in Gesù Cristo. E venendo un pochino più vicino al capitolo 5, naturalmente si suddivide, ed è anche facile suddividere, in due parti ben distinte. I primi 11 versetti l'Apostolo si sofferma a descrivere quelli che sono gli effetti della giustificazione per la sola fede. Dal versetto 12 invece al versetto 19 l'Apostolo mostra il mediatore di questa giustificazione, il Signore Gesù Cristo, il mediatore dei giustificati per la sola fede. E parla anche di un confronto di Adamo primo e Adamo secondo, il Signore Gesù Cristo e Adamo secondo. Ora, prima di tornare al nostro testo e concentrarci su questi versetti, allora io devo, ecco, appendere il solito illustrazione. Beh, non vi spaventate di questo labirinto, perché adesso vogliamo illustrare, vogliamo spiegare e poi seguire anche, diciamo, attraverso lo schema illustrativo. Allora abbiamo prima di tutto in testa Dio giustificatore, perché nei precedenti capitoli, al capitolo 5, l'Apostolo Paolo parla del giustificatore Dio, Dio giusto, giustificante, Dio giusto che non conserva, non tiene per sé gelosamente, egoisticamente la giustizia, ma che giustifica. Poi abbiamo ancora l'uomo giustificato per la sola fede, quindi giustificati, come dice qui l'Apostolo Paolo. Poi abbiamo allora il Signore Gesù Cristo che è il mediatore di questa giustificazione, vedete qui, ecco, che assume la posizione della croce. E in questi primi versetti del capitolo 5 l'Apostolo si sofferma a descrivere la relazione tra Dio e l'uomo peccatore, sottomesso, sottoposto alla giusta condanna di Dio. Un Dio giusto, giustificante, giustificatore, che poi leggete al capitolo 3, e l'uomo peccatore che è giustificato per la sola fede. Questo passa attraverso la mediazione del Signore Gesù Cristo, il mediatore della giustificazione, e poi abbiamo gli effetti della giustificazione. Il primo effetto è pace con Dio. Secondo effetto è la grazia. Terzo effetto è la gloria, che adesso vogliamo insieme un po' dipanare, ecco, i fili di questa, diciamo, di questo schema, di questa illustrazione. L'Apostolo ha parlato ampiamente della giustificazione, difatti il capitolo 4, come finisce il capitolo 4? L'ultima parola del capitolo 4 qual è? Giustificazione, esatto, è l'ultima parola del capitolo 4. E l'Apostolo si lega al capitolo 4, al versetto, diciamo, numero 38, con queste parole: giustificati dunque per fede, oppure dichiarati giusti per fede. Quindi la giustificazione è già avvenuta, la giustificazione è un fatto compiuto, è un fatto avvenuto ed è un fatto che il Dio ha dichiarato, un Dio che ha decretato. E questa giustificazione è per la sola fede. Guardate qui, dice giustificati dunque. Non è la prima volta che l'Apostolo parla qui del giusto. Cioè, e adesso è come se dicesse, bene, c'è la giustificazione, questa giustificazione è arrivata, si è compiuta, è un atto completo, è un atto voluto da Dio, è un atto, diciamo, ratificato da Dio, è un atto firmato dal Signore Gesù Cristo con il proprio sangue, ebbene, e finisce tutto qui, cioè, finisce tutto qui, o c'è dell'altro, o c'è qualcosa che segue. Ed ecco allora qui che l'Apostolo Paolo con il dunque arriva al dunque. Dice bene, allora qui ci sono delle implicazioni, ci sono delle conseguenze. E la prima implicazione, abbiamo detto, è la pace, effetto. Il primo effetto di questa giustificazione per la buona fede è, diciamo, la pace. Questa giustificazione che è per sola fede, diceva Lutero, qui la Chiesa cade o qui la Chiesa rimane salda, rimane in piedi. E aveva ragione, difatti, diciamo, Lutero nel commentare questi primi versetti, queste prime parole, ebbe una intuizione geniale, una intuizione esegetica, aggiungendo l'aggettivo sola, e fece bene, perché diciamo, è vero che la parola sola nel testo originale manca, non c'è, è detto semplicemente giustificati dunque per fede, ma non per sola fede, ma Lutero aggiunse sola fede, perché ai fini della salvezza la fede che viene da Dio, che è dono di Dio, deve essere da sola, sola, ai fini della salvezza. E mentre spiegavo a Salvatore giovedì scorso questo fatto, Salvatore la prima cosa che ha detto è le opere. Le opere ci sono, le opere verranno, le opere sono conseguenti, ma ai fini della salvezza, ai fini, diciamo, di questa relazione acquistata e recuperata con Dio, è sufficiente la sola fede, non la fede qualunque, ma abbiamo ascoltato nella introduzione, la fede che viene da Dio come dono, diciamo, di Dio. Questo mi pare importante da sottolineare. Dei peccatori mancanti di giustizia ora vengono visti per la sola fede in Gesù Cristo agli occhi di Dio, giusto e santo, non più sotto la condanna. Credo che questo deve essere un principio da sottolineare. Non si tratta qui di fede più opere o insieme oppure confusi insieme, ma si tratta della sola fede, una fede e fiducia, non in un credo, non in una vuota professione di fede, non in un elenco di punti gettati sulla carta o voluti dalla tradizione o voluti da chi che sia, ma da una fede viva, piena, una fede, diciamo, nella persona del Signore Gesù Cristo, Salvatore e Signore. Questo mi pare molto importante da sottolineare, entrando poi in polemica giustamente con la Chiesa romana, che vede come causa prima il sacramento del battesimo e poi come causa secondaria, diciamo, il sacramento della penitenza, e aggiungendo anche qualcosa. Ma questo è molto importante da sottolineare. Ora qui abbiamo il primo effetto, che è quello della pace con Dio. Questo primo effetto della giustificazione per la sola fede, se questo è avvenuto nella tua vita, se c'è stato nella tua vita, se c'è stato un momento nel quale, disperando della tua situazione, della tua condizione spirituale e del fatto di essere condannato sotto la giusta ira di Dio, non essere figlio di Dio, ma figlio dell'ira di Dio, allora ecco che il primo effetto di questa giustificazione, di un fatto che Dio dichiara giusto, è la pace. Ecco. Dopo che il Signore dichiara l'uomo peccatore sotto il suo giudizio, ma per la sola fede in Gesù Cristo, lo dichiara giusto, non più sottoponibile, diciamo, alla condanna che è giusta, la condanna di Dio, attraverso questa dichiarazione giuridica da parte di Dio, il Signore dona liberamente, insomma Dio fa della sua giustizia un regalo, un dono, attraverso, diciamo, la sua fede nel Signore Gesù Cristo. Allora il primo effetto di questa giustificazione per la sola fede è la pace. l'Apostolo, mentre scrive nella, diciamo, più avanti, nei versetti 11, con quattro magistrali pennellate dipinge il quadro fosco di ciò che eravamo. È detto, per esempio, più di una volta, noi eravamo, notate questo verbo, no, che viene ripetuto spesso dall'Apostolo Paolo, quando magari andate a casa, rileggete tutti e 11 i versetti. Eravamo senza forza, privo, quindi senza forza come facciamo ad autosalvarci? È possibile salvarci? Uno che non ha forza come fa a salvare se stesso? E peggio ancora salvare anche altri. Non c'è forza, non ha la forza, non ci sono le risorse. Non ci sono risorse spirituali, non ci sono risorse morali, non hai delle risorse in te stesso a partire dalle quali tu puoi, ecco, salvarti, no? Attraverso anche una salvezza progressiva, senza forza, dice l'Apostolo Paolo. Poi eravamo empi, quindi l'opposto della pietà, l'empietà. Poi eravamo, dice ancora l'Apostolo Paolo, peccatori, quindi falliti davanti a Dio. Il significato di, primo significato di peccato vuol dire fallire il bersaglio, fallire lo scopo della propria vita, fallire, diciamo, lo scopo della relazione che Dio ha voluto con l'uomo. E poi, ecco il punto, l'Apostolo dice che eravamo nemici di Dio. Allora, tenete presente questo fatto, molto importante, perché la pace è possibile solo laddove non c'è amicizia, dove c'è inimicizia tra Dio e l'uomo, l'Iddio giusto, l'Iddio santo, l'Iddio perfetto, l'Iddio immacolato in tutto il suo operato, in tutti i suoi attributi e in tutta la sua volontà, in tutto il suo pensiero e in tutto il suo rapporto con l'uomo, con il creato, eccetera, eccetera. Ecco allora che il Dio scende in inimicizia con l'uomo, non per volontà, perché Dio ha voluto questo, ma perché l'uomo, ecco, si è ribellato ed è diventato nemico di Dio, non è più un amico di Dio. Questo mi pare molto importante. Questo effetto, come lo possiamo definire, questo primo effetto della pace? Come lo possiamo definire? Il primo punto è immediato, immediatamente, è un effetto immediato. Passo dalla inimicizia all'amicizia. Questo dice l'Apostolo Paolo per mezzo del Signore Gesù Cristo. È ripetuto qui anche più volte, per mezzo del Signore Gesù Cristo. Questa inimicizia viene tolta, viene rimossa, e qui abbiamo, ecco, la riconciliazione. Per questo dice qui allora l'Apostolo Paolo, quando scrive, abbiamo dunque pace. Ma qui pace non significa semplicemente una inimicizia rimossa, e quindi una amicizia che si viene a stabilire. Dio, amico dell'uomo, e l'uomo per, diciamo, per mezzo del Signore Gesù Cristo, ecco, Gesù Cristo che prende la mano del peccatore penitente, del peccatore che riconosce la sua condizione di inimicizia, perché il suo pensiero, il suo operato, i suoi progetti, le sue scelte sono tutte quante indirizzate e rivolte verso altro che non verso Dio. Probabilmente non sei cosciente, forse fino in fondo, psicologicamente, moralmente, spiritualmente, cosciente fino in fondo, se non è il Signore Gesù Cristo nella tua vita come tuo personale salvatore, diciamo, il Signore, e anche come il mediatore, non sei cosciente fino in fondo di questa tua, diciamo, inimicizia. Ma è quello che dice la parola del Signore. La parola del Signore qui è una verità oggettiva, è uno specchio che vi fa vedere, che vi fa notare che questa inimicizia c'è. È il solo fatto che nelle tue parole, nella tua vita, nei tuoi progetti di vita, nella tua esistenza, hai altro da onorare, hai altro da realizzare e non Dio nella tua vita, già questo ti pone in una condizione di inimicizia. Ma credo che qui ci sia un'altra cosa molto importante, perché molti pensano, dice, io non sono per Dio, non sono neanche per me stesso, assumo la posizione neutrale. No, se l'Apostolo Paolo ci parla di pace, vuol dire che c'è due, no? Tra i quali non c'è relazione. La relazione non c'è, è incrinata, è rotta, si è spezzata, c'è inimicizia. Questo mi pare il significato che l'Apostolo vuole dare. Allora qui molti cadono disillusi e cadono, diciamo, piuttosto attoniti per questo fatto, perché non esiste neutralità, non esiste la guerra di nessuno, fra due belligeranti non c'è, secondo quello che ci dice l'Apostolo Paolo, la guerra di nessuno. No, qui c'è il Signore giusto e santo che è stato leso, offeso, allontanato, diciamo, dall'uomo, è l'uomo che percorre la sua via per i fatti suoi, e questo giustamente contribuisce al suo stato. Poi abbiamo possesso. Cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Abbiamo, voce del verbo avere, al plurale. Abbiamo, come possesso, e questo è un possesso che il Signore dà. Ed è interessante qui notare l'Apostolo che usa il plurale, dice noi abbiamo. Allora qui si include sicuramente sia a livello, diciamo, individuale, sia a livello di giudei e gentili, perché l'inimicizia anche tra questi due popoli è stata rimossa. Ma credo anche che nella pace noi possiamo vedere non soltanto pace con Dio, il primo effetto che uno prova quando viene a Cristo, questa inimicizia viene rimossa e si avverte interiormente questo Dio non più un ficcanato, non più un Dio intruso, non più un Dio che vuole fare, insomma, il mio guastafeste, ma un Dio amico, un Dio che favorisce. Ma trovo anche qui la pace con me stesso, perché il peccato ha il potere di lacerare, di dividere, non soltanto l'uomo da Dio, separare l'uomo da Dio, ma separare anche l'uomo da se stesso. La pace che si ritrova anche con i propri simili, con gli amici, con i colleghi di lavoro, la pace anche con l'ecosistema, no? Dove ci troviamo, dove noi abbiamo. La parola pace qui ha diversi significati, nella concezione ebraica aveva, diciamo, un valore poliedrico, cioè aveva un valore di più aspetti, e qui sta a significare non semplicemente come mi sento bene, come psicologicamente mi sento bene, emotivamente mi sento bene, una interiorizzazione della pace, ma vuol dire anche tutto un programma, vuol dire anche benessere, vuol dire prosperità, vuol dire anche sicurezza. Allora qui, come vedete, abbiamo, diciamo, una reazione a catena, una reazione con tante reazioni, reazioni e reazioni. La pace è la reazione alla giustificazione verso la fede, l'effetto, ma la pace produce ancora molti altri effetti. Non so se avete mai visto la esplosione atomica della prima bomba atomica, non la seconda guerra mondiale, una reazione a catena. Una prima reazione è la pace, ma con questa pace noi abbiamo ancora molte altre reazioni, reazioni e reazioni. Non so se seguite, no, il concetto, anche se è un po', diciamo, metaforico, immediato, abbiamo detto, possesso. E questo fa da eco alle parole sia di Isaia che alle parole del Signore Gesù Cristo. Quali sono i titoli che vengono dati al Messia? Nel capitolo 9 di Isaia, fra tanti diversi titoli messianici, il principe della pace. Aveva ragione Isaia 700 anni prima di sottolineare questo, perché è solo lui il principe della pace. E quando il Signore Gesù è venuto, il Messia è venuto, il principe della pace è venuto, è nato, che cosa dice ai suoi discepoli? Prima di lasciarli, che erano tutti quanti inquieti, erano tutti quanti turbati, io vi lascio la mia pace, io vi do la mia pace. Guardate come ripete, non come il mondo dà la pace. Ora qui in questo versetto c'è veramente tutto un quadro da costruire sulla pace. Gesù dice io vi do la pace, quale pace? La mia pace. Poi come ve la do? Ve la do io questa pace, ma non come il mondo dà la pace. E quindi questo è molto importante. Allora qui abbiamo, ecco, nel testo immediato, possesso, e poi abbiamo anche il passato. E questo poi possiamo ancora vedere. Sei tu dunque in pace con Dio? Ecco, questa è una prima domanda che l'Apostolo vuole metterci davanti. Perché l'Apostolo qui non vuole fare soltanto retorica, non è che vuole fare soltanto teologia teorica. Qui sì, l'Apostolo Paolo vuole anche arrivare ai fatti. Ecco perché dicevo prima, i fatti della giustificazione per sola fede. Sei in pace con Dio? Gesù Cristo è il tuo personale Signore, il rappacificatore tra te e Dio? Non illudersi di credere che tu possa assumere davanti a Dio una posizione neutrale e dire questo non mi interessa. Secondo versetto, abbiamo la grazia. Dice qui allora l'Apostolo Paolo che per mezzo del Signore Gesù Cristo noi siamo entrati, c'è stato questo libero accesso nel regno di Dio, si può dire. È uno stato di grazia, uno stato di benevolenza. Siamo entrati, diciamo, nel pieno e nella piena comunione con Dio e qui ci troviamo. Interessante notare come, diciamo, la parolina originale vuol dire in piedi. In questa grazia che il Signore ci ha fatto entrare, Lui è libero accesso, è Lui che ci ha introdotti. Da un'altra parte l'Apostolo Paolo con lo stesso dice che noi siamo stati trasportati dalle tenebre, dal potere del peccato nel regno dell'amato suo figlio. Questa è opera del Signore Gesù Cristo. Quindi si è abbandonata una vecchia condizione che è quella di peccato, una vecchia condizione di schiavitù al peccato, di servitù all'ingiustizia, una condizione di tenebre e siamo stati trasportati. Notate che forza e la felicità di questa parola, siamo stati trasportati. È Lui che ha preso questa iniziativa, è Lui che l'ha realizzata e ora noi ci troviamo in questo stato di grazia, il nuovo stato di grazia, la nuova condizione è quella di grazia. E questa grazia noi siamo continuamente saldati, rinsaldati, affermati, fortificati, ricostruiti e ricostituiti, insomma hai una vita da ricostruire. La tua esistenza deve essere ricostruita adesso. Deve godere permanentemente, 24 ore su 24, il pieno sguardo di Dio, perché questo vuol dire il nuovo stato in cui mi trovo, in uno stato di grazia. E questo stato di grazia io non scadrò mai, e né questo stato di grazia può mai scadere, e mai, mai, mai io potrò tornare da dove venivo, è il luogo di non ritorno. È impensabile tornare a dove eravamo prima, no. Una volta entrati in uno stato di grazia, noi abbiamo permanentemente, perennemente, questo sguardo e questo luogo, questo regno di benevolenza, di favore, dove Dio mi guarda non più accigliato, ma mi guarda con il suo favore, con il suo sguardo, e anche fortificando la mia diciamo, anche esistenza. Quando c'è stata la seconda guerra mondiale, ricordate soprattutto i nostri nonni e bisnonni, no? Che hanno assistito in prima persona la grande tragedia della seconda guerra mondiale, dove gli alleati, per esempio, bombardarono diverse città d'Italia. Poi finalmente ci fu la fine di questa guerra, ma molte città furono state distrutte in Italia, non soltanto in Italia, ma un po' dappertutto, diciamo, in Europa. E quando la pace poi è esplosa, dopo l'esplosione della guerra c'è stata l'esplosione della pace, e quindi tutto è tornato, diciamo, a ricostruire i nuovi rapporti e le nuove relazioni, che cosa è successo? Che cosa è accaduto? Che gli italiani hanno rimboccato le maniche e hanno dovuto ricostruire le città bombardate e devastate. Ma questo è possibile solo in tempo di pace, è possibile solo in un tempo, diciamo, di grazia, dove è possibile avere nuovamente le relazioni amichevoli tra stati e stati. Ora è possibile ricostituire la tua vita, perché il peccato ha prodotto nella tua esistenza, ad ogni livello morale, spirituale, anche fisico, i danni e i guasti di un bombardamento, diciamo, metaforicamente, ma in uno stato di grazia, non in uno stato di nemicizia. Tu non potrai mai ricostruire la tua vita, realizzare i tuoi progetti come Dio vuole in uno stato di nemicizia. Saranno tutti sforzi falliti, in tutte le cosiddette tue buone opere per meritare la grazia di Dio. E in questo stato di grazia, dunque, permanente, ecco l'effetto permanente, dove nessuno mi potrà sradicare da questa posizione, che non è un luogo comune. È un luogo di grazia, per esempio, anche la chiesa locale, dove il Signore mi ha inserito, dove il Signore mi ha messo. È in questa realtà locale che posso anche qui imparare lo stato di grazia. Perché pace vuol dire anche ordine. Laddove c'è il disordine non c'è pace, ma laddove c'è l'ordine c'è l'inizio della pace e della ricostruzione, della crescita e della maturità. E in questa grazia siamo stabiliti, radicati profondamente, e poi questa è un effetto presente, ora. Passato, possiamo dire, guardo indietro a quello che ero e che ora sono in Cristo, amico di Dio, non più nemico. Posso guardare indietro, uno sguardo indietro, lo stato attuale, quello presente, ora. Terzo ed ultimo effetto, e con questo, diciamo, possiamo concludere. Il terzo effetto, abbiamo detto, è la gloria. E questo possiamo definire come effetto ultimo, effetto ultimo, effetto immediato, effetto permanente, effetto ultimo, quello della gloria. E sì, perché l'Apostolo aveva già detto, no, è scritto nel capitolo precedente, al capitolo 3 per esempio, dove dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dunque privati della gloria di Dio. Allora qui noi dobbiamo fare un salto un po' indietro alle origini, quando il Signore creò l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza. Per quale motivo? Qual è lo scopo? Cioè, il Dio lo ha fatto come libera scelta, come un atto sovrano nel voler creare, diciamo, la creatura umana, per esaltare, dare maggiore risalto alla gloria, alla sua gloria, ma perché l'uomo godesse della beatitudine, ma anche della gloria di Dio. Poi è subentrato un qualcosa che ha incrinato, un qualcosa che ha privato, un qualcosa che ha defraudato, un qualcosa che ha strappato dalla dignità dell'uomo, che è il peccato. E quindi solo il Signore, attraverso il mediatore, il Signore Gesù Cristo, come dice qui l'Apostolo Paolo, ecco che viene recuperato questo, effetto, quello della gloria. Dice bene, diciamo, la trascrizione dinamica di Alfred Kuhn, quando lui fa una sintesi di 80 versioni consultate in inglese, francese e tedesco, poi ha fatto questa parafrasi del Nuovo Testamento, quando egli dice che noi parteciperemo alla gloria di Dio e ora noi ne godiamo già le anticipazioni di questa glorificazione, fino al giorno in cui noi godremo di tutto lo splendore divino, e tutto lo splendore divino sarà nostro. Questo ci è messo davanti, ecco perché ho messo speranza, che è certezza di questo fatto, e poi abbiamo anche lo futuro. Quindi l'effetto ultimo, questa è la speranza, questo è il futuro. Quindi l'Apostolo Paolo qui sta tracciando un percorso dalla giustificazione per sola fede alla glorificazione. Sarà un pochino più, diciamo, un po' più preciso e un po' più profondo al capitolo 8, quando parlerà appunto che, diciamo, quelli che sono stati giustificati, chiamati e poi anche glorificati. Questo dunque è il destino. È il destino eterno che il Signore ha preparato, quello di partecipare alla gloria di Dio. Che significa la gloria di Dio? Vi possiamo dare diversi significati, no, della gloria di Dio, ma un significato noi lo possiamo almeno dare, tracciare. Cosa vuol dire la gloria di Dio? Saremo forse in egual potenza a Dio? Saremo, diciamo, splendenti e gloriosi, di una gloria inaccessibile, perché questa, diciamo, appartiene solo a Dio? Quando si parla della gloria di Dio nella parola di Dio, per esempio nell'Antico Testamento, a che cosa si fa riferimento? Alla manifestazione di Dio, la manifestazione di Dio, quindi alla presenza, diciamo, alla presenza di Dio. Godremo una comunione perfetta, e questo, diciamo, è nel futuro. Ma questa glorificazione, dice l'Apostolo Paolo, inizia già dalla giustificazione per sola fede. Per la giustificazione per sola fede inizia la santificazione. La santificazione non è altro che l'inizio della glorificazione. Perché già su questa terra noi possiamo godere della presenza di Dio, di questo processo di santificazione che lo Spirito Santo inizia nella nostra vita per renderci sempre simili a Lui, per instaurare una santità che ci fa essere, diciamo, in perfetta, diciamo, comunione con Dio, fino a quando questa glorificazione non sarà piena, non sarà totale. Qualcuno qui sottolinea appunto, ecco, la tensione del momento del già, ma non ancora. Penso di concludere qui, ringraziando la vostra, diciamo, attenzione, ma possiamo fare un breve riepilogo degli effetti della giustificazione. Abbiamo detto pace, un effetto immediato, possesso e anche uno sguardo al passato. Secondo effetto, la grazia. Questo effetto della grazia è permanente, ora, poi abbiamo detto, stabiliti, radicati, qui che possiamo crescere e maturare, e poi questa è la nuova, attuale, diciamo, realtà, ecco, presente ora. E l'ultimo effetto è la gloria, questo è l'ultimo effetto, speranza, e questo è rivolto dunque al futuro. L'applicatore, abbiamo detto, giustificatore Dio, Gesù Cristo mediatore, manca la terza persona della Trinità. È presente nel testo, detto per esempio al versetto numero 5, l'abbiamo letto, l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Allora voi vedete qui come la Santissima Trinità è tutta quanta pienamente, diciamo, coinvolta. Allora, Dio è giustificatore, colui che ti giustifica, se non lo sei ancora, fai ancora il tempo, eh? Perché oggi è il tempo della fede. Questo presente è il tempo della grazia. Domani è il tempo della gloria, ma ci arriverai, sei sicuro? Allora oggi è il tempo accettevole, oggi è il momento dove i tuoi problemi possono essere risolti per la sola fede in Gesù Cristo. Ma non è la terza persona, ecco, mi sono ricordato dopo, ma ormai è già stato, ne ho fatto in tempo, l'applicatore di questa giustificazione per fede chi è? Lo Spirito Santo. Bene. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, siete stati veramente molto bravi, come dicevo prima, potremo rivedere un ripasso venerdì sera approfondendo, ma soprattutto perché no, esprimere personalmente se questo messaggio di questa mattina abbia prodotto in te dei buoni risultati, non tanto per, diciamo, dare un vanto al predicatore, quando invece di glorificare e onorare la parola di Dio, è il Signore che è l'autore di questa parola. Amen.